Benvenuti a Conversazioni 4.0, podcast della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi. I temi di attualità nel mondo delle imprese raccontati dai protagonisti.
Bentornati al nostro podcast Conversazioni 4.0. Oggi abbiamo un importante ospite con cui parleremo dell'importanza dei valori aziendali, solidi e forti, e soprattutto di quanto sia importante il tramandare questi valori che non si perdano nel tempo. Abbiamo con noi Sara Doris, vicepresidente di Banca Mediolanum, presidente di Fondazione Mediolanum e presidente di Fondazione Ennio Doris. Buongiorno dottoressa Doris e grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti.
Dunque, la storia lavorativa della dottoressa Doris è profondamente intrecciata con la sua famiglia. Sara è figlia di Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, una grande banca nata dal nulla, o meglio da una grande intuizione tenacia di un papà che, oltre ad aver avuto grandi doti imprenditoriali, ha costruito la sua grande impresa soprattutto sulla base di doti umane e forti valori. Allora, tanto per introdurci nel vivo del tema, Sara, ci vuole raccontare brevemente l'origine della banca e di come si è evoluta poi nel tempo?
Ah, che bella occasione! È stata, io credo, la nascita della banca una grande avventura per papà. E le cose si sono sviluppate un pochino alla volta. Non credo che papà, quando ha iniziato a lavorare in banca, alla Banca Antoniana, dopo che aveva fatto la ragioneria, avesse già in mente di fondare una banca. Però, ecco, nello svolgere il suo lavoro e nel domandarsi come essere utile agli altri, nasce proprio l'idea di questa azienda. E le do il dettaglio, ecco. Papà, a un certo punto, dopo aver lavorato in banca e poi come direttore generale in un'officina metalmeccanica, inizia a lavorare come consulente finanziario, perché voleva mettersi alla prova, no? Aveva scoperto questo desiderio di volersi misurare in un lavoro che dipendesse, insomma, totalmente dalle capacità che lui riusciva ad esprimere. Una sera, andando a trovare uno dei clienti per far proporgli gli investimenti, era un falegname e dopo aver fatto l'incontro, il falegname gli dà un assegno di 10 milioni di lire, siamo ancora negli anni 70. E questo cliente gli dice: signor Doris, sa cosa le ho dato? E mio padre guarda l'assegno e dice: sì, 10 milioni di lire, no? Pensando di aver letto male magari. E lui gli dice: no, signor Doris, io le ho dato questi. E gli mostra una mano piena di calli, chiaramente causati dal suo lavoro di falegname. Gli dice: si ricordi bene, signor Doris, che se io non lavoro, la mia famiglia non può mangiare. Quindi se lei sarà così bravo, tra 15 anni ad investire il denaro che le ho appena consegnato, io potrò permettermi il lusso di ammalarmi. Allora mio padre quella sera andò a casa triste, pur avendo fatto la sua trattativa, avendo il suo assegno con gli investimenti da fare, si rese conto che non era stato totalmente utile a quel cliente, perché gli sarebbe bastato aggiungere una polizza infortuni e malattie e lui dal giorno dopo si sarebbe potuto permettere il lusso di ammalarsi. E quindi si rese conto in quel momento che la divisione tra i vari settori bancario, assicurativo, prodotti finanziari non era utile per il cliente, che c'era bisogno di un unico consulente che potesse occuparsi di tutti i problemi del risparmio di un cliente, di una famiglia. E nasce lì il seme quindi dell'azienda che poi diventerà prima Programma Italia e poi Banca Mediolanum. E tra l'altro lui si disse quella sera: ma che medico sono io, perché gli dicevano che i consulenti erano i medici del risparmio, ma che medico sono io se nella mia valigetta ho una medicina che fa guarire il mio paziente in 15 anni? E lì si rese conto che lui non voleva avere successo perché era bravo a vendere, ma voleva avere successo perché era utile agli altri. Quindi, domandandosi come essere più utile agli altri, non come guadagnare di più, come vendere di più, ma la domanda vera è stata: io come posso essere utile agli altri? Ha concepito questo modello e si è reso conto che sarebbe stato difficile da proporre a coloro i quali erano già banca o già assicurazione o già, perché era un modello integrato che richiedeva insomma una grande visione, e si rese conto che forse l'unica soluzione era che lo facesse lui, ma non aveva i capitali sufficienti e non aveva l'esperienza di organizzazione di un'azienda, aveva una forte esperienza commerciale, però gli mancava quest'altra. Per cui il giorno che, per una serie di motivi che possono sembrare fortuiti, ma forse alla fine tanto non erano, lui si ritrova a Portofino a incontrare per caso in piazzetta Silvio Berlusconi, che anche lui, per una serie di casi che possiamo dire fortuiti, ma forse non molto, di giovedì lo incrocia, avendo letto un'intervista un paio di mesi prima su di lui, su Capital, dove era fotografato in copertina, quindi ce l'aveva bene in mente, e aveva letto anche il suo articolo, e lo dice verso mia mamma: quello è Silvio Berlusconi, ad alta voce come era solito fare papà, e quindi così lui si gira, si incontrano, e da lì poi nasce tutta la loro avventura. E quindi ecco, nel 82 nasce Programma Italia, società di intermediazione immobiliare, nell'84 viene comprata Mediolanum Assicurazioni, nel 97 ci trasformiamo in banca e diventiamo Banca Mediolanum. Un'esperienza che probabilmente faceva tutti i giorni, di andare a trovare un cliente. Quindi ecco, io quello che mi sono sottolineata è che le grandi avventure a volte non nascono perché ti viene una grande idea così pensando a ciò che è più utile per te, ma la grande idea ti viene quando comprende il beneficio di tante altre persone. Allora accadono veramente cose impensabili. Ripeto, papà diventare un banchiere forse non ci pensava quando faceva la ragioneria o quando è entrato in banca.
No, davvero, il caso di suo papà è davvero un case history eccezionale ed emblematico, che racchiude davvero tantissimi esempi. Queste situazioni lei le ha appena raccontate bene nel suo recentissimo libro dedicato alla storia del suo papà.
Sì, ha ragione Silvia, ho proprio a 2 anni di distanza dalla mancanza di mio padre, ecco, è uscito questo libro che ho scritto in questo ultimo anno, perché mi sono resa conto, altra cosa che per me che mi ha stupito, che la sua assenza in realtà è diventata una presenza ancora più costante, perché quando vivi a fianco di una persona per tanti anni, ed essendo il mio papà ovviamente per me per tutta la mia vita, ti rendi conto, una volta che non c'è più, che in realtà hai assorbito veramente tanto nei modi di guardare alla vita, ai problemi, nei modi di agire. E tutto l'amore che c'era stato in questa vita terrena continua a essere estremamente vivo e presente. E la cosa non è così solo per me, ma anche per mio fratello, mia mamma, ma anche in azienda. Cioè tutti, quando hanno un qualcosa da risolvere, si domandano: ma cosa farebbe Ennio Doris? E gli arriva la risposta. Quindi è stata una cosa, una rivelazione, no? Che questa assenza diventi una presenza così forte, che mi sono detta: ma tutti gli insegnamenti che lui ci ha tramandato con l'esempio non possiamo tenerceli per noi, tra le nostre mura domestiche di casa o di casa Mediolanum, ma deve poter essere ancora generativo come lo è per noi, anche magari per gli altri. Quindi ho detto: chissà che un libro scritto con molta umiltà, perché io certamente non sono una scrittrice di professione, possa essere per qualcuno che abbia la voglia di leggere uno spunto di ispirazione, che possa trovare una qualche utilità. Bellissimo andare indietro nel tempo, ritrovando le radici e i valori che c'erano nella sua famiglia da quando era bambino, ma che c'è anche nella nostra e che ci sono in Mediolanum. E tra l'altro ho pensato i diritti di questo libro, i miei diritti, di devolverli alla Fondazione Ennio Doris, che è nata appunto dopo la morte di papà per volere di mio fratello Massimo, mia mamma e mio, e che principalmente si vuole occupare di borse di studio a favore di ragazzi meritevoli che però non potrebbero proseguire gli studi universitari. Quindi ecco, il poter essere anche in questo caso, con questo libro, di aiuto, come faceva papà, che era una persona estremamente generosa per altri ragazzi, visto che anche lui da ragazzo è stato aiutato.
quali sono questi valori, quali sono i più importanti che le ha lasciato suo padre che voi andate avanti a tramandare?
Ma allora, i valori sono molti, però ce n'è uno che li racchiude tutti, che è l'amore. Nel senso che papà non interpretava la vita privata in un modo, la vita lavorativa in un altro. I principi che sono validi in un campo sono validi anche nell'altro, perché poi alla fine anche nel lavoro si tratta di relazioni umane. E quindi ciò che funziona nella relazione a casa funziona anche nel lavoro. Non c'è nessuna differenza. Infatti c'è un video del papà che io consiglio di vedere, del 2005, e dove lui parla in una riunione, una piccola convention con alcuni dei suoi family banker, dove a un certo punto dice: Mediolanum non è un'azienda di un gruppo di persone particolarmente dotate, no? Perché ci sono tantissime persone dotate in tutte le aziende, in qualunque campo. Diceva: ma Mediolanum è portatrice di valori e voi siete i custodi di questi valori. E quindi diceva: perché altrimenti finisco io, si scioglie tutto, è questo che vogliamo? E quindi diceva: noi dobbiamo essere un segno, lasciare un'impronta in questo mondo. E poi diceva: il cliente ci consegna nelle nostre mani la sua vita, no? Perché attraverso il denaro che ti consegna, è il denaro dato dal proprio sacrificio, come dicevamo prima del falegname, il denaro attraverso il quale riesci a realizzare i tuoi sogni, a far studiare i figli, a concederti di vivere. E quindi lui diceva: noi siamo custodi di questi valori e non c'è nessuna differenza tra come si lavora e come si vive. E lo diceva con le lacrime agli occhi. E quindi io ciò che ho visto, questa azienda che all'inizio aveva 150 consulenti finanziari e ora ne abbiamo più di 4.600 in Italia e sono 6.000 in Europa e più, perché c'è anche la banca spagnola, Banco Mediolanum si chiama, e io ho sempre visto crescere questa azienda con gli stessi valori che vivi in famiglia, ovvero quello di voler bene all'altro. E voler bene, badiamo bene, non vuol dire prima di tutto avere cura dell'altro e quindi delle persone che lavorano con te, di metterle nelle condizioni migliori affinché possano esprimere i loro talenti. Voler bene vuol dire anche responsabilizzare le persone, no? Io ricordo come figlia, papà era di una generosità immensa, ma ti responsabilizzava, cioè tu il tuo dovere lo dovevi fare e bene. Poi lui era veramente di un affetto infinito, ma non è che andava bene tutto, quindi anche in azienda non è che va bene tutto, però l'amore è dare, avere cura e rendere l'altro responsabile perché lo fai crescere, è proprio un vantaggio per la persona stessa, no? Per cui, ecco, io ho queste relazioni umane che è più facile tenerle quando un'azienda è piccola perché ti incontri volente o nolente tutti i giorni, più o meno con tutti, quando invece ora in sede siamo a Milano circa 3.000, più appunto dicevo i 4.600 family banker sparsi in tutta Italia, più la banca spagnola, più la parte, c'è anche una parte irlandese, una fabbrica di prodotto, diciamo, ecco, diventa sicuramente più complesso, no?
Qual è il segreto? Perché adesso ci sono numeri enormi.
Esatto.
Quindi qual è il segreto di tramandare questi lavori? Com'è,
esatto.
Non so, la vostra governance allo scopo appunto di tramandare,
certo,
questi valori.
Tanto questi valori devono essere ben chiari a tutte le figure apicali, no? Tutti coloro che hanno la responsabilità di fette di azienda. E quindi ci deve essere una grande armonia, pur anche con diversità di pensiero, perché la diversità poi è arricchente, perché ti porta a migliorare sempre di più. Ma nei valori, ecco, questi devono essere condivisi, poi l'operatività, ognuno può avere il suo modo, no, di mettere a terra, ma i valori devono essere condivisi, quindi c'è una forte condivisione con le figure apicali. Poi abbiamo una grande fortuna, che è stata una grande intuizione di papà, che già dal 1987 avevamo la TV aziendale, perché lui si domandava appunto: ma con i consulenti all'epoca solo in Italia, sparsi in tutta Italia, ma io come faccio anche nei momenti importanti ad avere un immediato contatto con loro. E quindi nell'87, attraverso un consulente nostro, consulente globale, che così chiamavamo i family banker, gli dà l'incarico, perché lui aveva la passione, no, per tutto ciò che era TV, di fare questa TV aziendale. Per cui questo contatto diretto, anche se attraverso uno strumento che può sembrare freddo, ma non so, in tutti questi mesi di grande crisi, noi abbiamo sempre avuto alle 8 della mattina un programma di mezz'ora, Good Morning Mediolanum, dove parlavamo costantemente con i family banker, perché bisogna pensare, uno si sveglia la mattina, apre il giornale o ascolta le news, catastrofe, disastro, no? Caspita, in quanto essere umano è difficile mantenere dritta la barra e ricordarsi che le crisi ci sono e ci saranno sempre, che poi a un certo punto passano, e quindi che questa crisi non ti blocchi, non ti faccia, no, come si dice, diventare come una statua, no? Quando si ha paura non ci si muove più e
certo,
ci si viene
ci meglio, si blocca, no? Certo.
Ci si blocca, esatto. Per cui questo è stato uno degli strumenti, ecco, tecnologia a servizio dell'uomo, importantissimi, tant'è vero che tra l'altro anche adesso molto spesso recuperiamo pezzi di filmato di papà in altre crisi precedenti, come le affrontava, e ci è di grande aiuto, no?
Certo,
di
un archivio pazzesco.
Un archivio pazzesco, esatto. Un'altra degli incontri fondamentali è quando facciamo, a parte i vari varie riunioni dove raduniamo tutta la rete di vendita, magari divisa in due, il nord, il sud, no? Perché raccogliere tutti è sempre impegnativo, però quindi un contatto molto stretto con la rete di vendita, che è più lontano, perché invece a Milano è più semplice perché siamo tutti lì in sede. E poi c'è una convention nazionale che per noi ha una grande valenza. Infatti quando l'abbiamo fatta quest'anno finalmente di nuovo dopo 4 anni, perché causa pandemia, no? L'ultima l'avevamo fatta nel 2019, perché per i regolamenti corretti che avevamo non ci si poteva assemblare. Quindi c'è stata di nuovo questa convention, lei si immagini, 4.600 persone della rete di vendita, quasi tutte, insomma, poi parte della sede di Milano 3, più di 5.000 persone in un palazzetto. Ecco, le nostre convention sono più che un'occasione per parlare di nuovi progetti o nuovi prodotti, proprio un'occasione per stare insieme e per sentire tra di noi proprio la familiarità.
A proposito di tecnologie, visto che appunto vi domandate sempre papà cosa direbbe, cosa farebbe, suo papà è mancato circa 2 anni fa, l'intelligenza artificiale e la tecnologia hanno fatto passi da gigante. Che cosa secondo lei penserebbe, che opportunità vorrebbe cogliere, sempre mantenendo solidi i valori di cui abbiamo parlato? Cosa direbbe suo papà? Sarebbe interessante saperlo. Cosa vi siete risposti, se ce l'avete già la risposta?
Nasciamo come una banca non tradizionale perché non abbiamo gli sportelli. Quindi per noi la tecnologia è sempre stata fondamentale. Anzi, papà si domandava: ma come posso fare una banca senza sportelli? E all'inizio, semplicemente copiando, aveva visto all'estero la First Direct, che era una banca telefonica, e lui si è detta: ma il telefono ce l'abbiamo anche noi. E quindi il primo passo di Banca Mediolanum fu la banca telefonica, il canale umano, ovvero il family banker che viene a casa tua. Quindi in quel caso la tecnologia era il telefono, siamo passati anche tra l'altro poi a interagire col televideo, che sembra di parlare di preistoria, il televideo, no? Quindi in televisione tu potevi vedere il tuo estratto conto con un codice identificativo dove non c'era il tuo nome, quindi sapevi tu di essere in quella pagina del televideo, gli altri non sapevano chi fosse. E da lì, quindi, papà era sempre attento alla tecnologia. Poi è esploso internet ed è stato proprio la manna del cielo. Per cui, ecco, papà aveva anche una grande capacità, sapendo di avere un'età dove sei analogico e non digitale, si è però sempre molto fidato e affidato a chi invece di tecnologia se ne intendeva. Quindi, ecco, lui non metteva il naso su che tipo di tecnologia, perché si rendeva conto che non era la sua lingua, ma sapeva che la tecnologia doveva essere sempre all'avanguardia. E quindi ecco, è ciò che pensiamo anche noi, continuiamo a investire moltissimo in tecnologia, perché è uno dei modi attraverso il quale il cliente può interagire con noi per tutte le operazioni più semplici che può fare da solo all'ora che vuole. E poi c'è il canale umano invece per tutte quelle cose che sono a valore aggiunto, che è come investire il tuo denaro, perché penso che solo poche persone ed esperte possano decidere di investire attraverso un computer, l'intelligenza artificiale che può darti tutti i suggerimenti che vuoi, ma poi nei momenti di crisi, di paura, parli con una macchina o c'è un essere umano che ti dice: ti ricordo che la strategia era questa, che avevamo previsto che i mercati sono ciclici, quindi anzi adesso che il mercato è sceso investiamo di più, perché così abbiamo un'opportunità per comprare in maniera scontata. E poi la tecnologia è utilissima, perché bisogna investire molto proprio perché possiamo essere sempre più inclusivi. Ma il canale umano, no, è poi il fattore determinante, soprattutto in un'azienda che si occupa di gestione del denaro delle persone, che è un qualcosa di delicatissimo e importantissimo, dove deve esserci veramente la massima responsabilità e attenzione.
Bene, grazie mille a Sara Doris per averci parlato di questi temi così importanti, e grazie e alla prossima puntata.
Grazie Silvia, e ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato, e buona giornata.